It's a really good day for the blues, è davvero un giorno buono per il blues, dice Ruth Brown. E noi siamo pienamente d'accordo lanciando questa nuova puntata di Infinitamente Blues, programma di Radio Cooperativa che vi tiene compagnia ogni due lunedì dalle 22.30 alla mezzanotte, accompagnandovi così verso i vostri sogni notturni, cullati dalle musiche meravigliose che sceglieremo per voi di volta in volta. Queste usciranno dall'enorme universo di note e melodie che il blues ha saputo creare negli ultimi 100 anni, dando un contributo importante a quasi tutti i generi musicali che ascoltiamo, dal funk al rock, dal soul al rhythm and blues, al jazz. A quest'ultimo riserveremo ogni volta una finestra particolare. Un saluto caloroso dunque dai conduttori di questa trasmissione, che sono Adriano Brunelli, Silvia Dell'Uomo e Mario Brusamolin. Prima di cominciare però lasciate che vi parli brevemente della radio. Come certo sapete, questa emittente conta sul sostegno dei suoi ascoltatori e sostenitori, non avendo sponsor commerciali o lobby di vario genere alle sue spalle. Perciò vi ricordo il conto corrente postale sul quale potete, se volete, versare i vostri contributi. È il numero 120 82 301, intestato a Cooperativa Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. Il sito della radio, radiocooperativa.org, fornisce le informazioni necessarie per contattarci sia via mail che per telefono ed è attrezzato per ogni tipo di versamento. Potete scaricare il bollettino postale, usare la vostra carta di credito cliccando sull'apposito pulsante sulla sinistra della pagina, segnarvi il numero di conto corrente bancario per un bonifico o ancora diventare soci della cooperativa mettendovi in contatto con la nostra amministrazione. Il sito contiene poi informazioni sulle trasmissioni, sulle frequenze migliori in base alla zona dove abitate e vi consente di ascoltare la radio in streaming e di recuperare le puntate già trasmesse di numerose trasmissioni. Siamo anche in Facebook con una nostra pagina ed un gruppo molto numeroso. E adesso possiamo cominciare.
Ciao a tutti, ben ritrovati. Questa sera iniziamo segnalandovi un appuntamento importante, organizzato dall'Associazione Culturale Infinitamente. Infatti domenica 1 dicembre alle 18.30, presso l'atelier Equipe Terry in via San Martino a Solferino 11, ci sarà l'inaugurazione della mostra Il Palazzo Erudito, citazioni da una biennale, del nostro artista Adriano Brunelli.
E buonasera anche da parte mia, sono Mario, insieme a me c'è Adriano, ciao, e c'è anche Silvia che avete già ascoltato. Ciao. Ma ciao, questa sera non siamo solo noi tre, questa sera abbiamo un ospite che abbiamo ampiamente annunciato nell'ultima puntata e anche sui mezzi di comunicazione che utilizziamo di solito, il sito della radio, le nostre pagine Facebook. Si tratta di un personaggio davvero importante, un bluesman, un grande chitarrista padovano. Io questa sera non volevamo lasciarlo solo in questa serata speciale e così abbiamo circondato le sue canzoni con una lista di artisti di grosso calibro, da John Lee Hooker a B.B. King, dai Doors a John Coltrane, da Jimi Hendrix a Charlie Parker e altri ancora. Insomma, una puntata di Infinitamente Blues All Stars da leccarsi i baffi. Diamo dunque il benvenuto a Enrico Crivellaro.
Grazie, ciao, buonasera a tutti.
E visto che la trasmissione è una trasmissione musicale, noi cominciamo subito con il suo primo pezzo, Popcorn Jack. We'll be right back.
Enrico ha vinto premi importanti, come quello di miglior chitarrista blues contemporaneo, assegnatogli in Francia nel 2004, miglior chitarrista swing nel 2002, miglior chitarrista blues italiano nel 2003, per citarne solo alcuni, fino ad essere definito Guitar Hero, eroe della chitarra. Infatti i suoi dischi li troviamo nei negozi di musica americani proprio sotto la categoria Guitar Hero, insieme a gente del calibro di Chet Atkins, Eric Clapton e altri grandi della musica. Sul suo sito, che è enricocrivellaro.com, possiamo vedere le sue foto assieme a miti del blues. Tra tutte spicca quella del 1998, quando la sua band ha aperto un concerto della leggenda John Lee Hooker. Ha realizzato una decina di CD, dagli ultimi due dei quali, Mojo Zone nel 2009 e Free Willing del 2012, vi faremo ascoltare alcuni pezzi. Insomma, dopo migliaia di concerti in tutto il mondo, abbiamo l'onore di avere qui Enrico. Con la sua grande competenza e simpatia ci aiuterà stasera non solo a conoscere meglio la sua attività, ma anche ad esplorare alcuni brani di blues e di jazz che abbiamo messo in scaletta oltre ai suoi. Ti chiedo subito, Enrico, quali sono stati i tuoi maestri?
Sì, inizio soltanto dicendo che l'onore è tutto mio, per prima cosa. Io amo la radio, amo ascoltarla e anche essere da questa parte del microfono quando ho il privilegio di esserlo. Sono bellissimi questi microfoni e condensatori, sono una meraviglia, no? Quindi grazie per avermi questa sera. Quanto ai maestri, stiamo parlando di un genere di musica che inizia appunto 100 anni fa, quindi in realtà tutti i dischi che io ho ascoltato sono stati un'influenza per me. Poi ho avuto la fortuna di poter studiare direttamente con persone che ho sempre ammirato, sempre apprezzato fin da quando ero un ragazzino o anche meno, insomma andavo alle scuole elementari e già ascoltavo il blues e poi ho avuto la fortuna anni dopo di suonare, di poter imparare da queste persone. Uno di questi si chiama Ronnie Earl, che è un grandissimo chitarrista dell'area di Boston, sempre lì vicino da Rhode Island, Duke Robillard. Insomma, gli appassionati di blues li conoscono senz'altro.
Sicuramente.
E poi dovrei nominare Tolo Marton, che è stato il mio insegnante di chitarra qui in Veneto, prima di questi americani.
Che tra l'altro sentiamo spesso qua in zona, suona dappertutto qui nel Veneto.
Sì, Tolo, guarda, io ho una grande ammirazione per Tolo, perché è veramente un chitarrista straordinario, una bravissima persona. È uno di quegli stimoli che tu ricevi, no? Quando sei giovane e vedi una persona sul palco e ti ispira moltissimo. Tolo è stato uno di quelli. Un altro, ne approfitto questa sera per ricordarlo, il grande Adriano Vettore,
sì.
Che mi fa piacere ricordarlo sempre. Poi c'erano, insomma, qui nella zona personaggi come Stefano Zabeo o Willy Mazzer, no? E quando io avevo 16 anni, così 17, andavo ad ascoltarli e tutti loro mi hanno ispirato.
La fortuna di fare gli incontri giusti anche quindi nella carriera di un musicista.
Sì, un po' li devi cercare.
Certo.
Chiaramente, devi andare a cercare le persone che apprezzi, no? Una volta era anche più difficile trovare, avere accesso sia alla musica che alle persone, perché non c'era Facebook, non c'era l'email, e se volevi sentire un chitarrista americano dovevi andare in America, non potevi vedere i video su YouTube, no?
Ma difatti tu all'inizio hai citato due americani, è perché hai vissuto in America allora?
È perché ad un certo punto io ho capito che se volevo suonare questo genere non potevo prescindere dalla cultura da cui ha origine questo genere, no?
Certo.
E quindi tu puoi ascoltare tutti i dischi che vuoi, puoi leggere tutti i libri che vuoi, però devi capire la cultura di un genere musicale per essere in grado di suonarlo, o almeno sai di avere una certa competenza. Ecco, questo.
Certo, entrare dentro nello spirito.
Sì, io un attimo diffido dei musicisti che sanno suonare tutto, no? Perché anche se apprezzo moltissimo gente che ha un grande vocabolario, però non credo che nessuno possa suonare la musica brasiliana, ad esempio, senza avere una grande cultura di quel paese.
Sì.
O la musica blues, o la musica jazz, o così, senza conoscere però tutto il substrato culturale, no?
Sì, spesso chi suona moltissimi generi si ferma un po' alla superficie senza riuscire a entrare mai a fondo, no? nel genere musicale.
Questo anche se suoni un genere solo. Per me è sempre stato veramente un motivo di orgoglio quello di cercare di saperne sempre di più. Cioè, io non sono contento come musicista se non ogni giorno cerco di imparare qualcosa di più.
Benissimo.
Enrico, adesso ascoltiamo un tuo pezzo che si intitola Chula Home. Presentacelo tu, magari ci dici anche perché ha questo titolo per noi strano.
Sì, il titolo in realtà è il nome di una piccola città nel Mississippi, da cui veniva il grandissimo Junior Kimbrough, che è stato uno dei fondatori di questo subgenere di blues che si chiama Mississippi Hill Country Blues, no? Che viene dall'area che è nel nord del Mississippi e a sud del Tennessee, quindi è subito a sud di Memphis, in realtà una mezz'ora di strada da Memphis, si entra in Mississippi e dopo poco c'è questa cittadina. Qui c'era il Juke Joint di Junior Kimbrough. Il Juke Joint è una delle leggende sempre nella storiografia del blues, no? Uno di quei locali in cui si suona la musica che sono un po' sempre sulla, così un po' illegali, un po' no, dove succede di tutto. E comunque dove è nato il blues rurale, insomma il blues delle campagne. Ah, è stato poi reso famoso da questi posti.
Certo.
Un po' da film,
infatti.
Ah. Sì, beh, d'altronde sono zone molto isolate e quindi questi locali sono praticamente il centro culturale e sociale dell'area, di quell'area.
Sì. Ok, sì. Sentiamo allora.
Ciao la Home.
Thank you.
Ecco, vorrei aggiungere un paio di cose riguardo a questo pezzo. Un'etichetta americana che si chiama Epitaph Records è andata a riprendere questi musicisti come Junior Kimbrough, come R.L. Burnside, no? E li ha messi in una collana di dischi che si chiamavano Le radici del punk. Allora, e questo la dice lunga sull'influenza che ha avuto questo genere musicale su altri generi. Qui, se sentite, ad esempio, l'idea, chiaramente questo è un pezzo mio, e per quanto ci si cerchi di avvicinare, insomma, sono uno di Padova che sta cercando di fare una cosa del Mississippi, però c'è una linea di basso che è molto è sempre uguale, no? Dall'inizio alla fine, molto ipnotica, è un po' l'idea questa, no? Che è un'idea che poi è stata trovata anche appunto in altri generi successivi, nel rock, nel punk, nel funk, di avere qualcosa di ipnotico, no? Che ti porti in una specie di stato di trance, e questo è quello che ho visto io in questi juke joint, ad esempio. La gente va e balla per mezz'ora magari lo stesso groove, no? Lo stesso ritmo, fino a quando entra in questa specie di altra dimensione, che è una cosa molto africana, no? Questo si vede anche, ad esempio, nelle danze tribali in Africa, ed è una cosa che è arrivata poi in America e che poi in qualche modo è entrata anche nella storia del rock.
Infatti, come raccontava in qualche film di quella serie prodotta da Scorsese, sui sette film sul blues fatti da diversi registi. Però a me veniva in mente una cosa. Enrico è citato nelle pagine di Wikipedia in inglese, ma non in quella Wikipedia in italiano. Questo mi crea una riflessione, e cioè, nel resto del mondo sappiamo che i musicisti sono trattati bene, ma allora o nessuno è profeta in patria, oppure qui in Italia c'è una situazione particolare, visto che mi pare che non siamo trattati benissimo. Cosa ne pensi?
Da notare il siamo di Adriano. Sì. Lo sottolineo.
Beh, oh.
E poi, certo che alcuni commenti magari non, alla radio non si possono, vero? Comunque,
di quello, no, che puoi senza incorrere in denunce. Vorremmo continuare.
Ma in realtà, alla fine forse è meglio così, perché c'è molta più gente, insomma, anglofona di quanto parli italiano, quindi è forse meglio che sia in inglese la pagina che in italiano, no? Un po' spiace che magari appunto non ce ne sia anche una in italiano, però il paese, cioè il nostro paese è un paese in cui la cultura musicale è diversa, quindi non pretendo di essere un'icona musicale dell'Italia, perché non lo sono di nessun posto in realtà, ma non potrò mai essere Laura Pausini, nel senso che lei ha tutto un altro appeal, no, per la gente, cioè canta delle canzoni in italiano che raccontano storie di italianità anche, no? Mentre il blues in realtà è una musica estranea a noi, non è una musica nostra tradizionale, quindi in questo senso sì, magari in Italia è più difficile essere così capiti, però in realtà mi rendo anche conto che non sto facendo un genere musicale che ha delle radici qui.
Stai facendo qualcosa di nicchia, sì. Però io mi riferivo anche al fatto, per esempio, che nei vari locali dove si fa musica qui a Padova, ma in generale sento anche amici che suonano in Lombardia o in Emilia, e le problematiche sono le stesse. Si fa sempre fatica ad avere un ingaggio presso un qualsiasi pub o un locale, e c'è sempre una discussione sul farsi pagare. E ecco, in questo senso anche, no? Mentre io mi ricordo, sono andato qualche volta negli Stati Uniti, in tutti i locali di Chicago, per esempio, c'era durante il giorno due o anche tre gruppi che suonano.
Sì, questo è...
E vengono pagati.
Sì, perché questo è un approccio di business diverso, no? È come... appunto come si imposta il lavoro di un club. E, qui la musica alla fine è sempre vista come un costo, mentre per un locale negli Stati Uniti è in realtà una risorsa. Cioè la musica attira pubblico, la musica attira gente. Forse questo comunque ha a che vedere con quello di cui parlavamo prima, ovvero un gruppo di blues in America attira molto più pubblico di un gruppo di blues in Italia, questo senz'altro. Un po' perché appunto è musica tradizionale americana, un po' perché ci sono i migliori gruppi di blues sono in America, quindi per questo. Però qui appunto la musica è vista come un costo per un locale. In America c'è una differenza culturale che è abbastanza sostanziale, che è quella che la gente, il pubblico, è abituato a pagare un biglietto per andare a vedere la musica, no? A sentire la musica. In Italia no, a meno che si tratti di un grande evento, sai che appunto sì. Laura Pausini
siano famosi, certo.
In quel caso lì allora la gente pensa che sia normale pagare un biglietto, però generalmente in un locale piccolo si entra gratis, no? E inizia da qui alla fine il problema, perché a New Orleans appunto i locali fanno suonare 3 gruppi al giorno, però il gestore del locale non ha nessun rischio perché i gruppi vengono pagati con i soldi degli ingressi.
I locali si riempiono.
I locali sono sempre pieni, possono fare musica 10 ore al giorno e le band sono stimolate anche a cercarsi un pubblico, cioè si fanno pubblicità loro, perché più gente arriva più ci guadagna la band. Chiaramente più gente va a sentire la band, più la band diventa famosa e affermata.
Certo,
e quindi è tutto esatto una...
Certo, immagino che sia anche un problema di tassazione, in quanto qui, adesso non per fare polemiche, però abbiamo SIAE e quant'altro.
Sì, la SIAE alla fine difende i diritti dei musicisti, cioè tutte queste associazioni di diritto d'autore sono fatte, che poi funzionano più o meno bene, questo certo ci si può discutere, però... per fortuna c'è chi protegge il diritto d'autore e la proprietà intellettuale.
Va bene, dai. Allora, intanto abbiamo chiarito alcune cose. Adesso sentiamo un altro tuo pezzo, un po' particolare, perché è una bellissima cover. Thank you. Fantastico pezzo, una cover di Duke Ellington, che ha riprodotto molto bene l'atmosfera poi di In a Sentimental Mood. E Enrico ci diceva che l'ha registrata a Udine, ma poi masterizzata e mixata negli Stati Uniti. In a Sentimental Mood è un pezzo del 35, è uno degli standard più gettonato dai musicisti che vogliono far bella figura. Personalmente mi piace molto la versione di Ella Fitzgerald. Tu, Enrico, oltre che per far bella figura, cosa pienamente riuscita, perché l'hai suonata?
Perché amo il pericolo. No, è veramente un rischio fare un pezzo così famoso, no? E così bello poi. Cioè, ci sono alcuni brani nella storia del jazz come Around Midnight oppure questo, nel Sentimental Mood, sono talmente belli che non credo nessuno riuscirà a farli mai meglio dell'originale. Comunque ci si prova, e poi chiaramente se una canzone ti piace, perché no, insomma, perché non farla?
Certo.
Ci sono anche altri due motivi dietro questa scelta. Uno è che io ho avuto la grandissima fortuna di fare due tour, e comunque di essere diventato amico così di Lee Oscar, che è una leggenda dell'armonica e anche, insomma, la persona che ha fondato la marca di armoniche a bocca, Lee Oscar, e lui, con lui suonavo sempre questo pezzo qui, e lui la fa in un modo incredibile, no? E fa tutto il tema con l'armonica, e così da quando ho iniziato a suonarla con lui ho veramente capito quanto cioè, che grandissimo elemento di blues ci fosse in questa canzone, e quindi ho capito che era possibile metterla in un disco di blues senza che fosse fuori contesto.
No, direi che è proprio centrata. Blues lento, molto.
Sì, quello si chiama Midnight Mood, no? Così, il mood,
esatto,
della notte fonda. L'altra ragione è che ho avuto un'altra fortuna nella vita, che è stata quella di studiare la chitarra, comunque in generale la musica e la vita, con Kenny Burrell, che è stato. Anche lui è una leggenda della musica jazz, insomma, credo della musica in generale, della musica del Novecento. E lui è stata l'unica persona che abbia mai suonato la chitarra con Duke Ellington.
Caspita.
E quindi per me questa era una cosa estremamente importante.
Sì, anche perché in quel periodo, nel periodo d'oro delle orchestre, la chitarra era comunque uno strumento secondario, faceva solo la ritmica.
Ecco, però quel solo, io sono in disaccordo con il solo, perché è la parte più importante.
Beh,
della spina dorsale della musica.
Beh,
infatti,
chiaro.
Uno dei più grandi chitarristi per me che siano mai esistiti si chiamava Freddie Green, ed era insomma chitarrista con la Count Basie Orchestra, e lui era veramente straordinario, però non ha mai fatto una solo nella sua vita.
Ma difatti non è facile fare solo la ritmica.
Solo la ritmica. È anche cambiato perché per motivi di strumentazione, cioè una volta lui non aveva un amplificatore, quindi la chitarra non aveva volume a sufficienza per essere sentita.
Certo.
Con un'orchestra di 20 fiati così.
Sì, anche se
adesso è il contrario.
Esatto.
Tutti si lamentano della chitarra troppo alta.
Difatti i chitarristi sono fagocitatori di spazi
e di insulti anche.
Bene, a proposito di grandi, torniamo alla nostra scaletta, abbandoniamo Enrico, ma solo per pochissimo. Tra l'altro parleremo di una persona che lui ha conosciuto, Parleremo del blues del Delta, che ha una faccia e un nome, quella di John Lee Hooker, che ha contribuito con Howling Wolf, Elmore James, Muddy Waters, ad urbanizzare il blues originario delle campagne, elettrificandolo. Ha più di 30 anni quando incide questa Boogie Chillen, il suo primo disco di successo per la Crown Records, ma questa musica lui la suonava fin da quando era piccolo ragazzino. Nato a Clarksdale, Mississippi, diventa famoso per essere un performer unico nel genere. Oltre ad essere fra i primi a usare la chitarra elettrica, ha la caratteristica di accompagnarsi da solo, affidando le sue performance allo stato d'animo del momento, in una completa libertà di improvvisazione, con l'unico ausilio di un asse di legno su cui battere il tempo con il piede. E noi ci ascoltiamo Boogie Chillen di John Lee Hooker.
Well, my mother allowed me just to stay out all night long. Well, my mother allowed me just to stay out all night long. I didn't care you long. I was boogieing around. I was welcome to town, people. I was walking down Hastings Street. Everybody was talking about him. The Henry Swing Club. Yeah. I thought I'd drop in there that night. I got there. I said, yeah, people. They were really having a ball. Yes, I know. Down one night, I heard Mom and Papa talking. I heard Papa tell Mama to let that boy boogie woogie. It's in him, and it got to come out. And I felt so good when I was boogieing just the same. Yes, I know.
Ma Enrico, come ci si sente ad aprire un concerto di una leggenda come John Lee?
Esatto, lui lo può dire all right. No, devo dirti, c'è un aneddoto, ma questo non si può dire alla radio, te lo dico dopo. Lasciamo gli ascoltatori così che un po' di suspense. Ma Miles Davis non aveva paura di nessuno, ma l'unica persona di cui aveva paura era John Lee Hooker.
E questa la dice lunga, quindi,
sì, quindi sul pensa io. Cioè, se aveva paura John Lee Hooker, cioè Miles Davis di John Lee Hooker, pensa come stavo io quando ho aperto il concerto. Comunque, a parte questo, è stata un'esperienza veramente straordinaria. Cioè,
ma dove eravate?
Eravamo a Phoenix, in Arizona, con James Harman. Questo anche lui è un grande cantante, armonicista, con cui ho avuto l'onore di suonare, insomma, parecchio. E abbiamo aperto il concerto, c'è stato un momento, insomma, molto divertente nel pomeriggio, quando la band di John Lee stava facendo il sound check, no? E, insomma, uno della band, un chitarrista che era un po' il leader della band, sparisce e non lo si trova, e questo era nel 98, non c'erano i telefonini, così non si riusciva a rintracciare questo qui, no? Ritorna dopo un paio d'ore, erano tutti arrabbiati, no, dove sei stato? Eravamo qui, dovevamo fare nel mega teatro il soundcheck. E fa: scusate, mi ha chiamato John Lee, sono andato a comprare le prugne perché ne aveva bisogno. E John Lee Hooker aveva 80 anni, sono già all'epoca.
Sono umani anche loro.
Sono umani, questo, cioè, sono un po' le storie, insomma, di vita vissuta che ti fanno un po' passare dal mito alla realtà. E quello che veramente io amo del percorso che ho fatto è che sono partito con tutti questi miti, no? E poi sono arrivato a conoscere persone vere. E, insomma, anche, in effetti la prima cosa anche che ci ha detto John Lee Hooker, anche questo è stato bello, no? Chissà cosa ci dirà John Lee Hooker, chissà cosa ci dirà. La prima cosa è stata you, sai? come in realtà c'è in tutte le sue canzoni.
Bene, torniamo seri adesso. Parliamo del re, cioè di B.B. King. Il re del blues è uno dei chitarristi più importanti, influenti e conosciuti dei nostri tempi. Ha avuto una lunghissima carriera coronata da grandi successi come The Thrill Is Gone, per citarne uno, e da riconoscimenti importanti come il Grammy come migliore interprete di rhythm and blues. Negli anni 60 apriva i concerti dei Rolling Stones e grazie anche a questo la sua musica ha potuto scalare anche le classifiche pop, facendo così arrivare il blues presso il grande pubblico, un pubblico più vasto. Suona tuttora, pensate, a 87 anni, fa ancora più di 200 concerti l'anno. Lo ascoltiamo in questa Why I Sing the Blues, dove ci racconta perché canta il blues.
Yes, I've been around.
Bene, B.B. King ci ha spiegato perché canta il blues. Prima Enrico ci ha spiegato perché suona il blues, ma sicuramente avrà qualche aneddoto anche su B.B. King. Magari anche lui ti ha detto yeah, yeah, yeah.
No, questo spiega perché io non canto il blues, ma lo suono solo. Quando uno canta come B.B. King, che altro lo può fare? Tra parentesi, questa è una canzone dal testo molto molto forte, è una delle mie canzoni preferite di B.B. King, mi racconta insomma, tutta la storia della schiavitù, di come gli schiavi africani venivano portati negli Stati Uniti, parla dell'uomo con la frusta sulla nave, parla dei ghetto flats, che sono gli appartamenti nel ghetto, no? In cui ci sono gli scarafaggi, così, e tutto questo... È una canzone da ballare, così sembra bella, però in realtà il testo è molto molto forte. E quindi anche questo dalla misura insomma, della dimensione anche culturale, no, del blues. Certo. Mentre per me, io non ho questo background, quindi è stata una scelta mia che quella di fare musica senza cantarla, perché non sarei sincero se io cantassi una canzone così, perché non
dovresti
la mia
attingere
vita,
no? Dai ricordi di qualcun altro che
sì.
Non sei tu.
Esatto, quindi dovrei cantare un'altra storia che non è la mia. E, detto questo, B.B. King non è uno che ha dei rimorsi per niente, è una persona molto molto allegra. Ho avuto il grandissimo piacere di incontrarlo un paio di volte, no? E lui ha sempre una parola per tutti, gli piace in realtà moltissimo stare fuori, cioè anche a questa età, anche adesso, se viene qui fa le 5 di mattina parlando con noi del più del meno, no? E, quindi il suo manager in realtà ha dovuto assumere una persona per tenere lontani i fan, quindi tutte queste persone che vanno a parlare con B.B. King, arriva un omone gigantesco e gli dice no, B.B. King deve andare in hotel adesso. Però
lui non sa sottrarsi, quindi lui, suoi fan.
A lui piace veramente stare in compagnia della gente, ed è una persona fantastica, è un vero ambasciatore di questo genere musicale. Senza di lui non credo che il blues sarebbe mai stato così, che avrebbe raggiunto questi vertici di notorietà. Ecco.
Difatti, non per niente si chiama il re.
Il re.
Bene, andiamo avanti. Adesso ascoltiamo una delle ultime canzoni dei Doors, invece, dall'albo L.A. Woman, che si intitola The Car Is By My Window, che musicalmente è un blues soffice da suonare sul portico di casa. Diciamo, è l'ultima canzone dei Doors in cui viene usato un testo di Jim Morrison, e forse per questo è un pezzo pieno dei terrori notturni tipici della poesia di Morrison e dei temi del blues anche. La ragazza sdraiata al suo fianco mai raggiungibile, l'amore che è venuto e se n'è andato, la lontananza psicologica dei due amanti. Invece di dolci parole e sussurri, l'unico rumore che si sente è quello prodotto dalle auto che sibilano come serpenti fuori in strada. La canzone si conclude con Jim che annuncia in modo sibillino che quella gelida ragazza potrebbe anche ucciderlo non appena calata l'oscurità. Da sottolineare anche un finale un po' jazz con la voce di Jim usata a mo' di armonica.
The car sits by my window like the waves down on the beach. The car sits by my window like the waves down on the beach. I got this girl beside me, but she's out of reach. Headlight to my window, shining on the wall. Headlight to my window, shining on the wall. chimney with a sonic boom. Windows started trembling with a sonic boom, boom. A cold girl will kill you in a darkened room.
I Doors, i Superstiti perlomeno, continuano a suonare tuttora e mi pare, in una chiacchierata che abbiamo fatto, che avevi conosciuto in qualche modo, Enrico, Robbie Krieger.
Io ho visto Robbie Krieger suonare per la prima volta, ho visto uno finalmente dei Doors dal vivo un paio d'anni fa a Los Angeles, un martedì sera in un locale anche abbastanza piccolo. E io confesso che fino ad allora non avevo mai avuto una grande passione per i Doors. Succede, insomma, devono essere particolarmente amanti di qualcuno, certo. No?
A Mario, per esempio, non piacciono i Beatles.
Conosco qualcun altro che qui non piace, però le opinioni sono opinioni.
Esatto, dei gusti.
Però credo che appunto la musica registrata dia veramente una fotografia molto, molto ridotta, no? In realtà della valenza che ha un musicista o un gruppo musicale. E probabilmente era successo questo per me, no? Avevo sempre sentito i Doors o dai dischi o da cover band che fanno i Doors, no? Però non avevo mai sentito la cosa vera, come invece mi è capitato ascoltando B.B. King o Albert King, no? questi grandi bluesmen. Allora un paio di anni fa appunto ero a Los Angeles e un martedì sera mi capita di vedere Robbie Krieger con la sua band, che ha tra l'altro dei grandissimi musicisti, la metà dei quali venivano dalle band di Frank Zappa. Il batterista si chiama Tom Brechtlein, un grandissimo session man che ha suonato con Robin Ford, con tanti altri, e mi ha ipnotizzato. Cioè quella sera lì è stata veramente incredibile, ho visto un concerto come raramente ne ho visti, e ne ho visti tanti nella mia vita, ma questo è stato uno dei più incredibili.
Una vera
rivelazione. Ho visto la luce quella sera e non mi ci è voluto molto a fare un collegamento tra la musica di Robbie Krieger e l'idea che aveva già con i Doors, perché quelle idee lì si sentono già nei dischi, però le ho sentite sviluppate, no? Un paio d'anni fa, e forse l'ho sentito anche un po' libero dall'influenza di Jim Morrison, no?
Quindi era un bel macigno Jim Morrison.
Un bel personaggio, insomma, con cui dover condividere la musica. E Robbie Krieger con la sua band esplorava, appunto, partiva da queste radici in cui si sentono moltissimo i Doors, però le portava verso veramente direzioni mai sentite prima, inesplorate per quanto mi riguarda. Lui probabilmente già le esplorava da anni e anni, però io non lo sapevo. E devo dire che è una delle cose più vicine, so che qualcuno non mi crederà, però è una delle cose più vicine a John Coltrane che io abbia mai sentito. Cioè la libertà che c'era nella musica che ha fatto questo signore, ormai che ha anche lui la sua età, era qualcosa di diverso da quello che avevo sentito fino a quel momento. Una grandissima libertà che mi ha veramente ricordato dei insomma, gli ultimi anni di John Coltrane.
E beh, a questo proposito, no, ci leghiamo perché il prossimo brano è proprio di Train, come veniva chiamato, e Coltrane è un pochino lo spartiacque tra il jazz più classico, quello del bop, e il free jazz, di cui può essere, come diceva Enrico prima, considerato uno dei fondatori. Probabilmente è stato il miglior sassofonista della storia del jazz, ha lavorato con il gotha degli artisti degli anni 50 e 60, e in particolare il suo legame con Miles Davis e Thelonious Monk ha fruttato delle pagine di musica indimenticabili. Coltrane muore a 40 anni di cancro al fegato, anche se sono in molti a sostenere che il suo uso di eroina una qualche influenza l'abbia avuta. Il pezzo che ascoltiamo adesso è tratto dall'opera Love Supreme, che viene considerata uno dei capolavori di Coltrane, perché unisce il vecchio stile modale dei suoi primi anni con elementi di free jazz. Il primo brano, Acknowledgement, fu registrato nel 73 da due grandi chitarristi come Carlos Santana e John McLaughlin. Questa versione diventò poi ufficialmente A Love Supreme. La scelta di ascoltare una versione chitarristica è ovviamente legata al fatto che questa sera la chitarra è lo strumento di riferimento, grazie proprio alla presenza di Enrico Crivellaro.
All'inizio degli anni 70, Carlos Santana, una delle due chitarre di questo pezzo incredibile, Carlos Santana intraprende un viaggio spirituale che era diventata una moda fra i musicisti pop rock di quel periodo. Questo viaggio lo porta in contatto con la Mahavishnu Orchestra di John McLaughlin e Billy Cobham, grande batterista di quell'epoca. John gli presenta il guru Sri Chimnoy ed entrambi diventano suoi discepoli. Santana lo diventa col nome di Devadip, la lanterna e l'occhio di Dio. Sotto questa influenza i due registrano un album notevole per gli appassionati di chitarra, ma forse un po' pesante a causa dei bellissimi ma lunghissimi dialoghi e litigate fra le due chitarre che rivaleggiano in bravura. Rivaleggiano anche come marchio: una Fender Stratocaster, quella di John, contro una Gibson Les Paul, quella di Carlos. Tu, Enrico, chi dei due chitarristi preferisci?
La domanda che non avrei mai voluto avere.
Come vuoi, più bene alla mamma o al papà che ti fanno da piccola?
O come ti piacciono di più, il sacchero o il tiramisù? Sono tutti e due buoni.
Potremmo andare avanti.
Lascio così,
sì. Ti piace di più il vino,
okay,
il merlot o il cabernet? Va bene, abbiamo capito. Io però devo dire, a me piace Carlos.
Carlos Santana ha una qualità, ha la qualità dei grandi musicisti, non solo i chitarristi, che lui suona una nota e si sa che è Carlos Santana.
Esatto.
È arrivato lui.
È
vero. Comunque, detto questo, McLaughlin è un grandissimo chitarrista. Stiamo discutendo dell'Olimpo, insomma.
Ha fatto delle cose fantastiche con la Mahavishnu Orchestra. Prossimamente butteremo su anche qualche pezzo di John McLaughlin. Adesso...
Bene, adesso andiamo avanti e passiamo a Lester Butler. Noi sappiamo che era un armonicista statunitense, fondatore dei Red Devils, purtroppo morto a 38 anni per overdose. E la prossima canzone, Enrico, l'hai scelta tu. C'è qualche storia particolare che ti lega a questo artista?
Sì, è una storia che è un po' triste, perché io ho suonato con Lester per 2 anni, fino giusto alla settimana prima della sua morte, no? E siamo andati in tour in tutta l'America, insomma, ci siamo divertiti tantissimo. Devo dire che a lui piaceva avere me nella band, perché stava lontano da tentazioni varie, cioè io non ho mai fatto uso di nessuna sostanza così. E quindi lui era molto contento di questo, no? Perché così era un modo per lui di sentirsi
al sicuro
e al sicuro, sì, da tentazioni. Purtroppo, cioè, il modo in cui poi è morto è stato veramente triste e anche rapidissimo, perché c'è ricaduto e 2 giorni dopo era morto, in sostanza. Però era una persona veramente di una grandissima sensibilità e musicista anche veramente molto molto profondo, con molte cose da dire. E quindi è stato per me veramente una grandissima scuola suonare con lui. È stato anche per me un po' un profeta, mi ha insegnato un sacco di cose che un musicista deve sapere. Insomma, lui aveva una decina d'anni più di me, aveva già visto molte più cose. Tra l'altro aveva una band che era molto famosa ad Hollywood, ci suonava anche l'attore, di cui adesso mi sfugge il nome, che ha fatto un paio di dischi a nome suo e usava sempre la band di Lester, attore famosissimo, poi ve lo dico.
Quando ti viene in mente
il prossimo intervento, sì. Bruce Willis, ecco.
Ah, Bruce.
Ah. Bruce Willis, tra l'altro avrei dovuto suonare anch'io con Bruce Willis, poi invece è morto Lester Butler, quindi non abbiamo più chiaramente combinato la cosa. E comunque questo disco in particolare, no, vi racconto un attimo una storia su Lester, perché tanto per spiegare il personaggio, insomma, era un po' estroso, no? Però insomma, i grandi geni sono sempre estrosi. E allora,
si perdona qualche intemperanza.
Sì, esatto. E appunto nel 97, questo è stato il mio primo tour negli Stati Uniti, quindi per me era una cosa fantastica. E partiamo alla prima data. Intanto ci troviamo tutti a casa di Lester a North Hollywood, e la prima serata il giorno dopo a El Paso, Texas. Sono 16 ore di strada, no? Io arrivo lì, c'è la sua fidanzata che mi riceve, mi accoglie, gli chiedo dove è Lester. Ah, arriva subito, tranquillo, non preoccuparti. Insomma, passa un'ora, passano due ore, tre ore, è già mezzanotte e Lester non si vede. Poi alla fine, finalmente arriva, no? Faccio, ma dove sei stato? Ah, scusa, ma sono andato a comprare il furgone. Cioè, sei andato a comprare il furgone adesso per andare in tour? Adesso? Fa sì, perché così avevo un po' di problemi. Insomma, ha comprato il furgone il giorno, la sera stessa, nemmeno, cioè due ore prima di partire. E andiamo in tour per più di 3 settimane, quasi un mese intero. Tra l'altro l'ultima sera dovevamo suonare in Colorado, Fort Collins, e c'è stato un'alluvione con una grandissima frana, insomma quella sera non abbiamo suonato. E devo dire che anche dopo un mese in giro eravamo anche contenti di andarcene, non suonare quella sera, non attraversare i guadi, così, nuotare nel fango per andare a suonare.
E col furgone che nel frattempo era diventato vecchio. Anche.
Con il furgone, tra l'altro il batterista si chiama Eddie Clark ed era il nipote dell'ultimo grande capo dei Cherokee, se non sbaglio, insomma di una tribù, tribù di nativi americani. E lui con un coltellino poteva riparare qualsiasi cosa, cioè era veramente fantastico. E ha riparato il furgone in più occasioni in questo viaggio, insomma, sempre con questo coltellino, ma nemmeno svizzero, cioè una robina. E quindi sono tutti questi episodi sono successi con il furgone come centro di tutto questo. L'ultimo giorno, altre 16 ore di strada da Denver a Los Angeles. Insomma, l'ultimo tratto di strada stavo guidando io. E ricordo ancora benissimo, arriviamo a San Bernardino, che è ad un'ora di strada da Los Angeles, quindi dopo un mese meno un'ora di strada, sto guidando io, Lester è seduto a destra, si gira verso di me e mi fa, adesso ti posso dire una cosa. Cosa, sentiamo. Mi fa, non abbiamo l'assicurazione e non abbiamo il bollo.
Quindi hai rischiato la galera
per un mese senza sapere
l'espulsione eterna
dagli Stati Uniti, cioè tutto questo. Tra l'altro non c'era solo questo, si è anche fermato la sera precedente, la sera precedente, esatto, tra Denver e Los Angeles si passa per il Nevada, e appena abbiamo superato il confine del Nevada, cioè dopo un metro c'è un casino subito, no? Perché in Nevada si gioca a Las Vegas, sì. Tutto questo. E in sostanza Lester si ferma lì, parcheggia il furgone, mi fa scusatemi un secondo, insomma entra nel casino, è tornato fuori con una valanga di dollari, perché lui era così, cioè ha fatto più soldi in realtà a Las Vegas, sì, che in tutto il tour, e lui lo sapeva già, quindi aveva organizzato il tour in modo che ci fosse la sosta.
Poter passare di là.
Va bene.
Però voglio dire una cosa, perché da casa ovviamente non ti vedono, Enrico, ti ascoltano, ti sentono. Noi che ti conosciamo non facciamo fatica a capire Lester Butler che ti usava, tra virgolette, in senso buono, come scudo per le cose brutte, perché tu hai una faccia pulita, la classica, ma soprattutto un sorriso meraviglioso che non ti abbandona mai mentre suoni. Io sono stata ai tuoi concerti e quindi l'ho visto di persona, che ti dà gioia e tranquillità nello stesso tempo. Veramente un sorriso raro.
Grazie, ma soprattutto quando
detto
parlo di...
sai di...
grazie.
Bene, ma allora adesso
parlo delle persone a cui voglio bene, certo. Uno di loro senza.
Allora adesso sentiamo almeno un pezzo, perché è molto lunga, di Blackwater Roll di Lester Butler.
Sì, un secondo solo, vi dico, questo disco in realtà è un tributo a Lester Butler che abbiamo fatto un paio d'anni dopo, 5 anni dopo la sua morte, con una band formata da diversi elementi che avevano suonato con Lester negli anni. Il cantante però è olandese, si chiama Big Pete, adesso ha un certo successo in America, anche lui registra per un'etichetta, si chiama Delta Groove. Abbiamo fatto questo disco, questo è il primo pezzo, avvertenza, i primi 20 secondi sono piuttosto forti.
Bene, ascoltiamoli senz'altro.
C'è una casa rossa lassù, è là dove abita il mio tesoro. Non torno da lei da 99 giorni, ma c'è qualcosa che non va. La chiave non apre, ho il brutto presentimento che la mia baby non viva più qui. Fai attenzione, baby, potrei anche tornare indietro, oltre la collina da dove vengo. Perché se tu, il mio amore, non mi ami più, so che tua sorella lo farà. Questa è l'ironia di Jimi Hendrix. I know your sister will, tua sorella mi amerà. E questa è l'ironia di Jimi Hendrix ed è l'ironia che pervade il blues in generale. Di Jimi parleremo molto spesso, ma stasera, visto che abbiamo un chitarrista, parliamo di chitarre, per gli appassionati del genere. Jimi era un mancino e usava chitarre per destri. Per mancini se ne costruivano pochissime all'epoca, perciò risistemare le corde per lui era una necessità. In questo modo, comunque, i controlli di tono e di volume venivano a trovarsi sulla parte alta della cassa e dunque, per lui, che aveva mani grandi, facili da regolare suonando. In studio egli usò innumerevoli modelli, da Epiphone Casino a Gibson Flying V. quella a forma di freccia. Dal vivo, quasi esclusivamente, la Fender Stratocaster. Tu, Enrico, che chitarra preferisci?
Mi piacciono tutte. È un po' se... Penso come le scarpe, un po' per le signore.
Confermo.
A seconda
mi stanno
delle...
tutti guardando, non so perché.
Quindi a seconda dell'occasione indossi una chitarra.
Ma ogni chitarra ha una sua voce. Poi devo anche dire che se tu prendi 10 Fender Stratocaster o 10 Gibson 335, hai 10 suoni diversi, no?
Vero.
Perché sono fatte di legno, insomma, sono...
Vive.
Sono vive, esatto. Sono... Non è fibra di carbonio. Ci sono anche le chitarre in fibra di carbonio adesso, però insomma a me piacciono quelle di una volta di legno. Quindi io ne ho una trentina tipo di chitarre. Ogni volta che vado a suonare sto lì per un quarto d'ora a fissare tutte queste chitarre, a decidere quali portare via un po'. Alla fine non so se sia una cosa intelligente o no, forse è più facile averne una sola
e usare solo
e decidere
quelle.
Sì, però è veramente difficile decidersi, ma comunque quelle che uso di più sembrano essere appunto la Fender Stratocaster e la Gibson 335 in due versioni con i pickup unbucking o P90 e, più o meno sono queste. Poi ho una Danelectro doppio manico, che è un manico, è una chitarra normale, un manico è una chitarra baritono, che ha un suono molto, molto bello, particolare,
che ormai non ne fanno più.
Non si trovano più così. Invece le chitarre mancine, c'è un negozio in America che vende solo chitarre mancine. Adesso Hendrix non avrebbe più il problema.
Però, ma non c'è più.
Esatto, però...
Sarà il negozio di Flanders?
Dei Simpson?
No, sì. Non ci fosse stato Hendrix, probabilmente quel negozio non ci sarebbe mai stato.
Esatto.
Hai ragione.
Sì.
La storia della musica si fa anche su queste cose. Adesso siamo in chiusura, una domanda importante però, vogliamo sapere da Enrico cosa farà nei prossimi mesi.
Ma allora, sempre si continua a suonare musica e a pensare alla musica. Io mi prendo sempre un paio di mesi, come sapete, in gennaio, febbraio per andare al caldo, vado in Messico e...
Però vai a suonare, ci risulta?
Vado a suonare, sì, ho una band a Puerto Escondido che ricorderete dal film, no? di Gabriele Salvatores, un posto veramente meraviglioso che ha tanta musica. A Puerto Escondido c'è, credo, il più lungo festival di blues del mondo, dura 2 mesi e mezzo e quindi ho iniziato ad andarci quasi 8 anni fa e adesso suono nella house band, in sostanza suono a questo festival per i 2 mesi interi e di più, e ogni settimana accompagniamo un cantante, un frontman diverso che arriva dagli Stati Uniti o dal Canada di solito. Abbiamo avuto gente molto brava come Sugar Ray Nocia, Bruce Katz o Jack De Kaiser, che è un chitarrista canadese, insomma gente molto forte.
Insomma stai 3 mesi... al caldo e per giunta suonando con gente...
Sto benissimo per 3 mesi, si mangia bene, si va in spiaggia, e quindi penso di essere estremamente fortunato a poter fare questo. E oltre a questo, insomma, intervallo che ormai mi prendo ogni anno, ci sono altri progetti, sto cercando, ho un'ottima band qui in Italia, che rubo un secondo per nominare i musicisti della band, Pietro Taucher, che conoscete.
Conosciamo, certo.
Suona il piano e l'organo, fantastico. Simone Serafini suona il basso di Udine, e invece da Prato in Toscana c'è Carmine Bloisi alla batteria. Sono dei grandi amici, è una grande band, adesso stiamo progettando di registrare un disco dal vivo, quindi le prossime serate che faremo saranno tutte registrate, poi speriamo di avere abbastanza materiale per un disco e vedremo come esce.
No, non credo che ti manchi il materiale. Però una domanda mi era rimasta sul gozzo e che vedo che non vogliono che te la faccio, ma io te la faccio lo stesso. Le groupies nel blues ci sono o cosa?
Guarda che allora, dalla tua risposta dipende la prossima carriera di Adriano.
Dipende
perché
il
se
futuro,
tu,
il mio
se
futuro
tu
musicale.
Dici di no, no, lui abbandona questo genere musicale.
Passo alla disco music.
E da qui capisci.
Infatti,
no?
Matti, come passare alla disco music?
Ecco, vai.
In realtà abbiamo sempre delle persone, adesso uomini o donne, sai, sempre persone carissime che ci vengono a sentire ai concerti, quindi...
Yeah.
Ti do una risposta diplomatica. E, la gente che ci viene a sentire è veramente meravigliosa, quindi io sono molto grato a tutte le persone che ci vengono sempre a sentire. Alla fine, e cerco di dirlo sempre ogni sera che suoniamo, se non ci fosse la gente che ti ascolta, non saresti lì sul palco a suonare la musica. Quindi...
Diciamo che voi siete bravi e so che avete riscaldato anche il pubblico siberiano. Mi sembra, no?
Un anno anche
ti è toccato passare dai più 35 di Puerto Escondido ai meno 35,
ai meno 35 o forse anche di più, sì, siamo stati a Ekaterinburg in Siberia. Un'altra esperienza anche questa, no? Perché è un mondo completamente diverso.
Va bene, guarda, noi ti invitiamo fin d'ora a tornare qui, magari a raccontarci com'è andato il festival di Puerto Escondido ed altre cose, perché è veramente piacevole.
Venite a vedere voi, no? Come va?
Ma no, non dircelo due volte, che ti piombiamo lì. Comunque siamo proprio in chiusura. E ricordiamo l'appuntamento importante organizzato dall'Associazione Culturale Infinitamente. Per domenica 1 dicembre alle 18.30 presso l'atelier Equipe Terri, che è nel ghetto, in via San Martino Solferino 11, ci sarà alla vernice della mostra Il Palazzo Erudito, citazioni da una biennale di Adriano Brunelli. Per stasera quindi è proprio tutto. La prossima diretta tra due settimane, quando saremo già in dicembre, sempre sui 92,7 MHz di Radio Cooperativa o in streaming dal sito della radio. Vi lasciamo al notturno in attesa che le dirette riprendano domani mattina alle 8.30 con la lettura dei giornali. Cominciamo con ringraziare Enrico tantissimo per la sua presenza, la disponibilità, il regalo che ha fatto a noi, agli ascoltatori della trasmissione, non solo con la sua musica, ma anche con i suoi racconti simpaticissimi. E arrivati ormai alla mezzanotte, lasciamo che sia lui stesso ad augurarvi la buonanotte con la sua bellissima Midnight Blue. Un saluto da Silvia,
Adriano
e Mario.
Enrico, ciao.
Ciao, ciao.